Dal Vangelo secondo Matteo. Così fu generato Gesù Cristo. Sua madre Maria, essendo promessa sposa di Giuseppe, prima che andassero a vivere insieme, si trovò incinta per opera dello Spirito Santo. Giuseppe, suo sposo, poiché era un uomo giusto, non voleva accusarla pubblicamente, pensò di ripudiarla in segreto. Mentre però stava pensando queste cose, ecco, gli apparve in sogno un angelo del Signore e gli disse: Giuseppe, figlio di Davide, non temere di prendere con te Maria, tua sposa. Infatti il bambino che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. Ella darà alla luce un figlio e tu lo chiamerai Gesù. Egli infatti salverà il suo popolo dai suoi peccati. Tutto questo è avvenuto perché si compisse ciò che era stato detto dal Signore per mezzo del profeta. Ecco, la Vergine concepirà e darà alla luce un figlio. A lui sarà dato il nome di Emanuele, che significa Dio con noi. Quando si destò dal sonno, Giuseppe prese con sé, come gli aveva ordinato l'angelo del Signore, e prese con sé la sua sposa. Lode, 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 amen, alleluia, gloria al Signore sempre. Ieri sera, o ieri, c'era nel Vangelo la genealogia di Gesù. Oggi invece c'è l'annunciazione a Giuseppe. Il Vangelo di Matteo, ricordo, è un Vangelo scritto da un ebreo. Matteo è il famoso scriba convertito e la sua preoccupazione nel Vangelo è far capire che Gesù è inserito nella famiglia di Davide. Quindi i figli sono del padre, mentre naturalmente i figli sono della madre, perché la madre li porta 9 mesi, e dal punto di vista sociale è il padre. Quindi Giuseppe è figlio di Davide, quindi ecco qui la generazione di Giuda. E racconta come è avvenuta l'annunciazione, mentre Luca si preoccupa di più di come è avvenuta l'annunciazione a Maria, difatti l'abbiamo letto, Matteo si preoccupa dell'annunciazione a Giuseppe. Allora, Giuseppe e Maria sono fidanzati, ovvero promessa sposa. Il matrimonio, ho detto, veniva in due fasi. La prima fase era la contrattazione, quando il padre della sposa, della figlia, diceva: quanto vuoi perché ti prendi mia figlia, questa la dote. E quindi si faceva un contratto. Dopo aver fatto il contratto, dopo un periodo di tempo, generalmente un anno per prendere gli accordi, non è che si doveva fare la lista delle nozze oppure preparare la casa, perché la donna andava a vivere a casa dei suoceri e c'erano queste famiglie allargate. Difatti la parola è: l'uomo lascerà suo padre e sua madre. No, era la donna che lasciava e andava a vivere dal marito, e quindi generalmente era un anno e si faceva poi il matrimonio dove andavano a vivere insieme. Maria e Giuseppe sono nel periodo del fidanzamento, quindi Maria è ancora affidata alle cure dei genitori. Però Maria comunica a Giuseppe che è rimasta incinta. E Giuseppe, non avendo avuto rapporti prematrimoniali, dice: da dove spunta fuori sto figlio? Un angelo mi ha parlato. I Vangeli apocrifi dicono chiaramente i dubbi di Giuseppe. Sicuramente un uomo si è finto un angelo, ha approfittato di lei e l'ha messa incinta. Ora suo figlio me lo vuole rifilare a me. E Giuseppe giusto, i giusti erano una fraternità. Ecco, come la fraternità Nostra Signora del Sacro Cuore, c'era questa fraternità di giusti, erano persone che si impegnavano a rispettare la legge. E perché, sapete, la legge aveva 613 precetti, a voglia, però c'era questa confraternita, un po' come Comunione e Liberazione oggi, e cose che cercano di fare tutto quello che fanno i preti. Comunque, Giuseppe già infrange la legge. Perché una donna che rimane incinta fuori dal matrimonio, adesso, oh che bello, che bello! Una donna rimane incinta fuori dal matrimonio, va uccisa, lapidata. Quindi Giuseppe doveva denunciare questa donna che probabilmente l'amava, non si parla di storia d'amore. La prima storia d'amore è quella di Isacco e Rebecca, quando Isacco vide Rebecca impazzì, cioè questa da. Quindi la deve denunciare, deve essere uccisa. Però lui non se la sente, non se la sente dice io gliela rimando a suo padre, cioè praticamente rompo il fidanzamento, rompo il matrimonio, se la sbriga suo padre. Mentre stava pensando a queste cose, quindi non dormiva. Se io sto pensando, quando sei nel letto e fai mumbe mumble, tutti i pensieri che ti vengono, che devo fare, che non devo fare, in sogno gli appare l'angelo del Signore. Attenzione, quindi non è un sogno. Allora, Giuseppe è l'uomo razionale. Lui razionalmente riesce soltanto a trovare una soluzione umana, infrangendo la legge, salvando la vita a Maria, però lui. Il suo orgoglio è ferito e quindi vuole rompere il matrimonio. Sta pensando a queste cose e anche gli ebrei stessi parlano di sogno o parlano di meditazione e alcuni commenti protestanti parlano di riposo nello spirito. Sta di fatto che Giuseppe sta meditando. Ecco quello che tante volte io vi dico e che io sperimento nella mia vita. Quando dico respiraci sopra e mi prendono in giro, almeno i miei familiari, voi siete un po' più educati, e io dico respiraci sopra, perché io nella mia vita ho verificato che faccio le cose a tavolino, poi mi stendo. Faccio la respirazione, la meditazione e se è una cosa importante faccio i 50 minuti e dopodiché cambia. Perché noi abbiamo i pensieri della mente e i pensieri del cuore. E il cuore, la mente, il cuore ha le sue ragioni che la ragione non conosce, diceva Pascal. Quindi lui, Giuseppe, stava meditando, oppure è stato un sogno, ma diciamo, però vi ripeto, c'è un'incongruenza, nel sogno o nella preghiera del cuore, nella meditazione o nel riposo dello spirito, noi l'abbiamo ripreso un po'. Ma non ci sono grandi riscontri perché boh, ci buttiamo, poi ci alziamo, insomma. Comunque è la risposta, quello che vuole dire l'Evangelista, la risposta a quello che la ragione non riesce a capire è la meditazione, è riuscire a pensare con le onde theta. Noi abbiamo le onde beta che sono quelle che io con cui io sto parlando, quindi la massima attenzione. Poi voi avete le onde alfa che state sentendo a me, ma nello stesso tempo Laura dice: ma sarà tornato Enzo? Oppure cosa? Io gli ho lasciato la cena, tutte e due cose. Poi sono le onde teta, quando ci stiamo addormentando o quando ci stiamo svegliando, che i due emisferi, uno si apre e uno si chiude. Quello razionale, quello contemplativo, e lì c'è il sogno. Quindi sogniamo tutti, poi che non ce lo ricordiamo, un altro discorso. E in questa fase, dove i due emisferi sono uno mezzo aperto e uno mezzo chiuso, quindi sono in comunione, si inserisce Dio e Dio, l'angelo di Dio, dice a Giuseppe: guarda, quello che è generato in lei viene dallo Spirito Santo. E gli riferisce la profezia di Isaia: la Vergine concepirà un figlio. E quindi praticamente gli dà la soluzione al problema. E la cosa bella, le cose quando vengono da Dio sono sicure, nel senso che Giuseppe si sveglia e non ha dubbi, non ha più dubbi. Si sveglia e dice a Maria: va bene, e continuiamo il matrimonio. Attenzione, Giuseppe, io mi ricordo sempre nella stanza da letto di mia nonna Maria, c'era un quadro di San Giuseppe che era un vecchio con la barba che teneva sto bambino, un po' erano per salvaguardare la castità di Maria, ma adesso sappiamo che pure i vecchi hanno una intensa attività, ma lasciamo perdere il suo discorso. Ma Giuseppe aveva 16 anni, dalla storia sappiamo che è un po' come il marito di Santa Rita. Vi ricordate, dicono, il marito di Santa Rita era un po'. Allora, praticamente Giuseppe nel paese era chiamato Ben Pantera perché non se la faceva passare sotto il naso e girava armato perché faceva il falegname. Non è che il falegname era come l'IKEA che ti mandano le cose da montare. Praticamente doveva portare sempre l'ascia. Se vedeva un albero, un arbusto, una cosa, con l'ascia tagliava e si portava qui, però l'ascia era un'arma. Quindi qui i rabbini dicono la sollecitudine di Dio di affidare Maria e Giuseppe ad un uomo che li può difendere in caso di qualche aggressione o cosa. Quindi Giuseppe non è il vecchio rimbambito che ha preso il fiorellino, il gambo più piccolo. In un apocrifo c'è la storia che quando dovevano dare in moglie Maria, prendono tutti i vecchi del paese, mettono tutti gli steli, quello che prende lo stelo più piccolo lo davano a Maria. Ho capito del bambito. Era un giovane, focoso anche. Questo giovane dice: si svegliò. Si svegliò e prese con sé la sua sposa. Svegliati! Dobbiamo svegliarci! Questo è l'avvento per Natale. Dice: svegliati! Dobbiamo svegliarci per capire la realtà. E qui è che ci siamo, continuiamo un po' con la storia di Giuseppe, perché Giuseppe è l'uomo che non capisce. Praticamente. E questa è la storia di tutti noi, a parte che siamo tutti mariani, tutti mariologi, tutti che dicono il rosario, ma voglio vedere quanti sono contemplativi come Maria. Maria parlava con gli angeli come se niente fosse. Giuseppe invece non ci arriva. Giuseppe trova soluzioni sbagliate con la mente che mente. Quindi poi ci deve respirare sopra e la storia continua. Continua con, arrivano, cioè immaginate un po', Maria gli ha detto che questo era il figlio dell'Altissimo, cosa? E gli ha detto pure a Giuseppe, chi vedono arrivare? Prima arrivano i pastori, questi quattro scomunicati delinquenti, e poi arrivano i maghi. Insomma, dove sono i preti, i rabbini, i dottori della legge? Nessuno. Manco li volevano ospitare a Bettilemme, li hanno fatto stare in un retro bottega a morire dal freddo, che freddo non ce n'era, se non era comunque. E quindi insomma vedono che la storia, cioè, ma come? Questo serve a noi, perché a noi quando il Signore ci dà una profezia sembra che tutto deve andare liscio, e invece liscio, ma come? Il Signore ci ha detto la profezia che saremo un grande comune, ecco, ci buttano fuori dalla chiesa. Com'è sto fatto? Perché quando c'è Gesù, Gesù non è stato accolto. Gesù non è stato accolto, Gesù, e quindi se noi seguiamo Gesù, in fondo le cose sono uguali. E chi viene sono gli ultimi che andranno da Gesù, che forse andavano Nicodemo, che era l'unico che faceva parte del collegio apostolico, che ci andò di notte di nascosto, spaventato, perché dice se poi vengono a sapere cosa fare. Quindi per dire, ma la cosa è, dopo che c'è il Erode, che era un re sanguinario, era un re attaccato al potere, che ha ammazzato pure 3 figli, Erode, perché pensavano che gli volevano rubare il potere. Ed era così cattivo che quando si ammalò, e quindi ha capito che ormai fece arrestare una persona per ogni famiglia dei nobili, e li fece chiudere nello stadio di Gerico, dando l'ordine che quando moriva lui, di ammazzarli tutti. Così, quando moriva lui, anziché battere le mani, ognuno avrebbe avuto un morto da piangere. Dimmi tu. Quindi, questo, quando ha saputo che c'era il re, era nato il re, cosa ha fatto? C'è la strage degli innocenti. Che è una storia che racconta solo Matteo, che non c'è nelle cronache dell'epoca, e probabilmente è una storia per abbinarla a quella di Mosè, che tutti i bambini venivano ammazzati, e siccome lui vuole ricalca la storia di Mosè, e difatti il 28 dicembre, adesso ci si sta orientando, che è la festa dei santi innocenti, si sta orientando per farla la festa dei bambini non nati, che a noi interessa. Comunque, in sogno sempre, gli dice in meditazione, ecco perché vi dico fate la sapiglia del cuore, gli dice scappa e lo porta in Egitto. L'Egitto era un po' come i nostri emigrati quando andavano in America. L'Egitto era ricco, lì troverai lavoro, perché dovevano partire senza arte né parte. E partono e vanno in Egitto. Non è che il Signore ti appare e ti risolve il problema. Il Signore ti appare e ti dice quello che devi fare. Gli dice: prendi sto bambino, prendi tua moglie e scappate in Egitto. Quindi, attenzione, perché molte volte noi facciamo una preghiera e pensiamo che Dio risolve tutto. Sì, Dio risolve tutto, ma aiutati che Dio ti aiuta. Dio ti dice quello che devi fare. E in questo caso gli ha detto vai in Egitto, e stanno un periodo in Egitto, non si sa quanto tempo sono rimasti, e poi sono rientrati quando muore Erode. Però il figlio di Erode, tale padre, tale figlio, è pure cattivo. Quindi lui ha paura a tornare in Giudea, perché lui era della famiglia davidica, quindi in Giudea, ha paura e quindi va in Galilea, in periferia, dove c'era la casa di Maria, che avevo detto che deve andare nella casa del maschio, ma in questo caso lui va in Galilea, ma anche per rispettare la profezia, sarà chiamato Nazareno. E in pratica Dio si serve anche delle nostre paure per realizzare il suo disegno. E quindi quello che ci vuole dire oggi è lasciamoci guidare dagli angeli. C'è quel bellissimo libro degli angeli che abbiamo pubblicato quest'estate, che vi consiglio di regalarlo a Natale ai vostri padri e ai vostri parroci, perché no? E così imparano a dire la coroncina. Ma a parte questo, il messaggio è proprio quello di lasciarci istruire da questa zona altra, che non è quella della mente, ma è quella del cuore, della meditazione. E perché lui ci farà trovare sempre la via realizzare questo progetto. E se il progetto viene da Dio, teniamolo presente, se il progetto viene da Dio, non filerà tutto liscio, ma ci saranno le aggressioni del male, ma chi la spunta, chi la dura, la vince. E noi lo vediamo anche nelle nostre storie, che poi chi scava una fossa, dice il Salmo numero 7, vi cade dentro e noi proseguiamo il cammino. E allora Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. Ti ringraziamo, Signore Gesù. Aiutaci a trovare questa via non con la mente, ma con il cuore. Amen.